Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Diritto all'aborto, stupore e proteste a Parigi per la campagna shock di un collettivo pro-life che nella notte ha tappezzato di adesivi la flotta di Vélib, le bici in libero servizio attive nella capitale francese. Stati Uniti ritorno sul disastroso lancio della candidatura di Ron DeSantis su Twitter. Perù, Amnesty International denuncia gli attacchi letali della polizia contro le popolazioni indigene. Intelligenza artificiale, anche il governo britannico ha espresso i suoi timori sul rischio che potrebbe generare ChatGPT, il punto di Esteri. A noi la libertà, quando il pop Rai algerino era giovane e ribelle. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie dagli Stati Uniti. Fitch ha messo il rating americano a tripla A sotto osservazione con implicazioni negative. Lo afferma la stessa agenzia in una nota. Ha spiegato che la decisione riflette lo scontro in atto sul tetto del debito. Fitch continua, si legge, a attendersi una soluzione prima della data X, quindi il 1 giugno, ma ritiene comunque che siano aumentati i rischi che il tetto del debito non venga alzato o sospeso prima di quella data, si legge ancora nella nota. Fulgence Kayishema, uno degli ultimi 4 ricercati per la partecipazione al genocidio del Ruanda del 1994, è stato arrestato in Sudafrica. L'annuncio dell'ONU tra aprile e luglio 1994, oltre 800.000 persone della minoranza Tutsi in prevalenza furono massacrate dalla maggioranza Hutu. Kayishema, che all'epoca era un ispettore della polizia giudiziaria, è accusato dal Tribunale Penale Internazionale per Ruanda di genocidio, cospirazione per commettere genocidio e sterminio. Avrebbe ucciso insieme ad altri più di 2.000 uomini, donne, anziani e bambini che si erano rifugiati nella chiesa di Niange intorno al 15 aprile 1994. Era latitante dal 2001. Come avete sentito, stupore e proteste a Parigi per la campagna shock di un collettivo pro-life che nella notte ha tappezzato di adesivi anti-aborto la flotta dei Vélib, il bike sharing di Parigi. La ministra per le parità opportunità, Isabelle Rome, denuncia su Twitter una campagna inaccettabile. Ricorda che l'aborto è un diritto fondamentale delle donne, non lasciamo che nessuno possa oltraggiarlo, ha aggiunto. Disgustoso, ha commentato su Twitter il ministro dei trasporti Clément Beaune, mentre il collega responsabile della salute François Braun ha parlato di vergognosa campagna anti-aborto nelle strade di Parigi. E di fronte ai reazionari, ha aggiunto sui social, il governo e la maggioranza saranno sempre al fianco delle donne per garantire la libertà di scelta. Il ministro ha confermato quindi l'intenzione del governo di scrivere questo diritto fondamentale nella Costituzione.
Come trasformare le biciclette del bike sharing parigino in veicoli di propaganda anti-aborto e contestualmente guadagnarsi un po' di titoli nei media nazionali e magari internazionali. È l'operazione minuziosa, astuta per non dire maligna, di uno dei tanti collettivi anti-abortisti della destra conservatrice francese dal nome provocatorio di Sopravvissuti, che la notte scorsa hanno ricoperto i parafanghi di oltre un centinaio di biciclette del bike sharing della capitale francese, appunto, di adesivi contro l'aborto. aborto. Non adesivi per così dire generici, ma preparati a puntino, con la forma del parafanghi e i colori e i caratteri di stampa del bike sharing, tanto da poter far pensare questa mattina agli utenti trattarsi di una campagna pubblicitaria autorizzata o addirittura di una scelta, forse anche politica, dell'impresa che gestisce il bike sharing parigino. Smentita pubblica precoce di prima mattina dell'impresa, che annuncia una denuncia per degradazione, denuncia politica ed eventualmente giudiziaria del comune che fornisce la licenza per bike sharing, e indignazione della sindaca socialista Anne Hidalgo contro il collettivo antiabortista, che dal canto suo rivendica con soddisfazione l'operazione, certo illegale, ma efficace visto il clamore mediatico suscitato. La co-presidente del Planning Familiali, principale associazione per la difesa del diritto all'aborto francese, ha reagito ricordando che in Francia, come in altri paesi europei e ancor più nel resto del mondo, il diritto all'aborto è sempre più in pericolo, che i collettivi antiaborto hanno sempre più finanziatori, avvocati e militanti e non mancano né di risorse né di capacità a valicare i limiti della legalità, e che la risposta deve essere dunque politica e forte. Riferimento implicito, forse, alla decantata volontà dell'amministrazione Macron di iscrivere il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione, e che è restata finora lettera morta.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Partiamo con gli Stati Uniti sul lancio della candidatura del governatore della Florida, Ron DeSantis. Sentiamo Roberto Festa.
L'imbarazzante, persino ridicolo lancio della campagna di Ron DeSantis con la diretta su Twitter suscita alcune riflessioni sulla candidatura del governatore repubblicano della Florida. Doveva essere un trionfo, doveva essere la prova che il 44enne DeSantis è il candidato che guarda al futuro e che sarà capace di ridare slancio all'America. Il risultato invece è stato farsesco, voci che andavano e venivano durante la diretta Twitter, richieste di aiuto ai tecnici, Elon Musk che si diceva contento perché i server non funzionavano e ciò secondo lui significava che c'erano molti utenti collegati. E poi ancora sghignazzate social dei rivali di DeSantis, con Donald Trump che ribattezza DeSantis disaster e Joe Biden che fa partire una campagna di finanziamenti in rete con un bottone da premere e la scritta This button works, cioè questo bottone funziona. Ecco comunque qualche idea sparsa che l'annuncio di ieri di Ron DeSantis fa solo. Allora, la prima cosa, DeSantis si propone come il candidato competente, innovativo, capace di dare un ordine al disordine creato da Donald Trump prima e Joe Biden dopo. Ecco allora la figuraccia rimediata ieri con la sciagurata diretta su Twitter non lo aiuta. Tant'è vero che i primi a prendersi gioco del suo annuncio su Twitter sono stati proprio i media conservatori. Debacle DeSantis ha titolato il sito di news conservatore Breitbart. Secondo punto, la diretta di ieri, a prescindere dai problemi tecnici, ha mostrato un lato del carattere di DeSantis, cioè la sua freddezza, la sua incapacità, diciamo, di stabilire un contatto diretto, franco, in qualche modo caldo, con l'elettorato. Più che cool, più che calmo, pacato, DeSantis è cold, freddo. Appare rigido, bloccato, più a suo agio quando deve lanciare qualche crociata in nome degli ideali conservatori. Vedi per esempio lo scontro con Disney in Florida sul tema dei diritti gay. Ma un presidente, un candidato presidente, non può funzionare solo in modalità di aggressione, specie quando si finisce per aggredire Mickey Mouse. Terzo punto, e riguarda la politica. Se DeSantis vuole vincere la candidatura, deve battere ovviamente Donald Trump, il grande favorito, attualmente in testa in tutti i sondaggi tra i repubblicani. E per battere Trump, DeSantis deve spiegare cosa lo differenzia da Trump. E questo esattamente non è ancora venuto fuori. Anche ieri il governatore della Florida ha esaltato il suo curriculum conservatore su aborto, gay, armi, ma ciò non sembra esattamente un modo per rivendicare la sua diversità da Trump. Lo ha evidenziato per esempio subito in modo molto chiaro Nikki Haley, che è l'altra candidata, è un'altra candidata repubblicana alle presidenziali. Gli americani hanno bisogno di una scelta vera, non di un eco, ha detto Nikki Haley. In altre parole, DeSantis sarebbe l'eco di Trump, sarebbe una sua pallida copia. E quindi, se uno deve scegliere quel tipo di politiche, in fondo sceglie l'originale, non sceglie la copia. Quarto e ultimo punto. Per dare forza alle sue ambizioni presidenziali, Di Santis cita la sua gestione degli affari in Florida, lo stato di cui è governatore. La cosa accende ovviamente l'interesse dei media e porta ad una verifica più attenta di quanto sta davvero succedendo in Florida. E a dire il vero, nel Sunshine State, nello stato dove splende sempre il sole, le cose non sono tutte così luccicanti. La Florida soffre, per esempio, di un rialzo impressionante degli affitti. Trovare casa è quasi impossibile, è molto difficile, così come sono altissimi i premi assicurativi che bisogna pagare per dotarsi di un'assicurazione sanitaria. Ecco, allora, esibire i risultati del suo governo in Florida potrebbe essere, per Ron DeSantis, non una buonissima idea.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Perù. Amnesty International ha denunciato gli attacchi letali della polizia contro i manifestanti che hanno protestato contro il golpe del loro presidente. Questi attacchi soprattutto sono mirati contro le popolazioni indigeni. Da qui la denuncia di Amnesty. Sentiamo Riccardo Nori, portavoce di Amnesty Italia.
Si tratta di 52 uccisioni di manifestanti nell'ultima parte del 22, dopo la crisi politica seguita all'autogolpe del presidente poi deposto e dallo stato d'emergenza decretato dalla vicepresidente e poi diventata presidente Dina Boluarte. 52 uccisioni da parte delle forze di polizia, 20 delle quali, ma forse anche 25, vere e proprie esecuzioni extragiudiziali in cui si è sparato per uccidere agli organi vitali. E come avevamo intuito la volta scorsa, qui è arrivata la conferma, c'è stata un'attitudine profondamente razzista da parte delle forze di polizia che hanno sparato per uccidere dove c'erano le manifestazioni dei campesinos e dei nativi e hanno usato meno forza a Lima, dove la percentuale di nativi è sotto il 20%, anche se nella capitale le manifestazioni sono state molte di più. C'è un quadro di complicità istituzionale che vede appunto le autorità politiche protagoniste di una narrazione stigmatizzante, i comandanti della polizia e dell'esercito nascondere le prove, compresi i proiettili di piombo che sono vietati, e poi la procura che non ha aperto indagini. Si dice per scarsa risorsa, ma insomma non hanno neanche sequestrato ancora le armi utilizzate dalle forze di sicurezza. E quindi abbiamo chiesto che si facciano aiutare, se non sono in grado di indagare, si facciano aiutare da organismi internazionali che a quello sono preposte. Certamente questa pagina non si può chiudere con l'impunità, col razzismo, senza indagare sulle uccisioni, senza riformare le forze di polizia e senza ammettere che c'è stato un comportamento profondamente discriminatorio in queste manifestazioni contro i campesinos e i nativi.
Questo rapporto si insiste molto sulla questione del razzismo.
È il tratto dominante della repressione. Faccio un esempio tra i tanti. Ci sono state 104 proteste nel periodo novembre-dicembre nella capitale Lima, 37 proteste nello stesso periodo ad Ayacucho. In Ayacucho c'è l'82% della popolazione nativa o afrodiscendente, a Lima il 20%. Bene, a Lima non sono stati usati proiettili veri, ma meno male, ma ovunque fuori dalla capitale sono state utilizzate munizioni letali. Questo è evidente, la polizia si è comportata in un modo a seconda di chi avesse di fronte, e questo è quando noi parliamo di un'attitudine profondamente razzista delle forze di polizia che è tollerata dai più alti livelli.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso parliamo di intelligenza artificiale. Il ChatGPT fa paura anche ai suoi fondatori. Ieri abbiamo aperto Esteri perché l'amministratore delegato e due soci hanno proposto la creazione di un'autorità internazionale simile all'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E nelle ultime ore, come nel resto del mondo, anche il governo britannico ha espresso i suoi timori sui rischi che potrebbe generare ChatGPT. Sentiamo Olimpia Baruffi di Alternanza Scuola Lavoro.
Il premier Sumac e l'amministratore delegato di ChatGPT, Sam Altman, si sono confrontati soprattutto sulle questioni che riguardano la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Secondo le fonti di Downing Street, Sumac ha chiesto ad Altman che l'approccio alla regolamentazione dovrà tenere passo con i rapidi progressi di questa tecnologia. Il Regno Unito non ha ancora un regolamento ideato appositamente per la nuova intelligenza artificiale, ma fa uso di norme molto più vecchie che non garantiscono la sicurezza necessaria. Le dichiarazioni di Sumac sono importanti perché è la prima volta che un premier britannico, con il suo governo, riconosce il rischio esistenziale di uno sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. La visita a Londra di Altman fa parte della sua missione istituzionale che ha toccato numerose capitali europee. Oltre a cercare di rassicurare gli europei, Altman ha anche espresso le sue preoccupazioni sul nuovo piano di Bruxelles riguardo all'intelligenza artificiale. La disposizione europea inizialmente era indirizzata a settori specializzati dell'intelligenza artificiale, come il settore sanitario. L'anno scorso il lancio di ChatGPT ha però causato un ripensamento a Bruxelles, che ha adottato due norme in particolare per regolare le piattaforme come ChatGPT, appunto. La prima norma costringerebbe le aziende come Google e OpenAI ad assumersi in parte la responsabilità su come la loro intelligenza artificiale viene utilizzata. La seconda riguarderebbe la tutela dei diritti d'autore di artisti, scrittori, musicisti che potranno quindi chiedere un compenso per l'utilizzo del loro materiale. Questa proposta deve essere ancora approvata dagli Stati membri. Altman ha avvertito che la sua azienda proverà ad attenersi alle norme, ma se non sarà possibile, ha ammonito, smetterà di operare nell'Unione Europea.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Tema oggi della old music è A noi la libertà, quando il pop rai algerino era giovane e ribelle. Sentiamo Marcello Lorrai.
Nella prima metà degli anni Ottanta, malgrado la censura della radio e della televisione, il pop rai emergeva prepotentemente sulla scena algerina, mettendo al passo con il gusto e i bisogni delle giovani generazioni una musica di matrice tradizionale con una lunga storia di marginalità e non conformismo. I 40 anni che sono nel frattempo trascorsi ci danno la distanza sufficiente per riconoscere con sicurezza che il pop rai è stato uno dei fenomeni di musica popolare più consistenti ed entusiasmanti dell'ultima parte del secolo scorso. E c'è da compiacersi che si moltiplichino i segnali di considerazione per quello che il pop rai ha rappresentato. Lo scorso anno DJ Snake, uno dei musicisti e produttori di ambito dance più in vista dell'ultimo decennio, ha reso omaggio alle sue origini algerine aprendo il clip del suo brano Disco Maghreb con una sequenza in cui un signore tira su la saracinesca di un negozio di Orano con l'insegna Edition Disco Maghreb. Il signore è Boualem Benawa, il produttore che appunto con l'etichetta Disco Maghreb ha fatto la storia del pop rai negli anni Ottanta. Il negozio aveva chiuso i battenti 20 anni fa, ma sull'onda del successo del brano di DJ Snake, che ha fatto diventare la saracinesca e l'insegna di Disco Maghreb meta del pellegrinaggio e dei selfie dei turisti, Boualem Benawa ha ripreso l'attività. Nell'agosto dello scorso anno, 3 mesi dopo l'uscita del clip, il presidente francese Macron, nel corso della sua peraltro molto contestata visita in Algeria, ha voluto recarsi a Disco Maghreb e si è fatto ritrarre con in mano una cassetta di Chebazny, assassinata a Orano nel 94 dagli integralisti. L'epopea del pop rai, rimasta nel cuore di tanti algerini, è stata quindi considerata degna di fungere da strumento di diplomazia politico-culturale. Proprio ad un florilegio della produzione di Chebazny sono stati consacrati 3 volumi usciti in digitale, vinile e CD, pubblicati dall'etichetta francese Outre National Records nel settembre del 2021. Lo scopo del curatore, il DJ francese Cheb Géraud, è quello di far apprezzare maggiormente a livello internazionale l'arte di Asni, fuori dall'Algeria non abbastanza conosciuto, ma che nel suo paese, dopo il trasferimento di Khaled in Francia, diventò la massima e amatissima star del pop rai. Alla storia del Rai, un altro DJ, Hadi Samer, ha dedicato un documentario in 6 episodi di 17 minuti, intitolato Rai is not dead, disponibile da febbraio su Arte. Alla fine di aprile poi è stato pubblicato in digitale, vinile e CD A moi la liberté, sottotitolo Early Electronic Rai, Algérie 1983-1990, una compilation curata da Frédéric Malky e pubblicata dall'etichetta francese Born Bad Records. La raccolta è incentrata sulla rivoluzionaria introduzione nel pop rai del sintetizzatore e sul cruciale ruolo svolto dal produttore Rachid Baba Ahmed. Il titolo A moi la liberté è ripreso da quello emblematico di un brano di Cheb Indy, una libertà rivendicata dal Rai e che alcuni hanno pagato molto cara, come Rachid Baba Ahmed, anche lui assassinato dagli integralisti nel 95, pochi mesi dopo Chebazny.
E chiudiamo con l'anniversario della morte di Robert Capa, il 25 maggio 1954 in Vietnam. Lo ricordiamo con una graphic novel, anche un'occasione anche per ricordare il nostro Maurizio Principato. Ma prima a tutti un caro saluto da Sciauchi.
C'è chi vive nell'ombra e non fa sentire la propria voce neanche una volta nel corso di un'intera esistenza. C'è chi sogna di cambiare il mondo e poi riesce, se va bene, a far ristrutturare il bagno di casa. C'è chi trova una risposta alla domanda «Che cosa ci faccio qui?», ma all'improvviso muore per la crudele decisione di un destino senza sentimenti. Il fotografo ungherese Endre Ern Friedman, alias Robert Capa, nacque a Budapest il 22 ottobre 1913 e dopo aver raggiunto la fama a livello internazionale per i numerosi, memorabili reportage di guerra, saltò per aria calpestando una mina in Vietnam il 25 maggio 1954, nel corso della prima guerra d'Indocina. La sua frase più celebre è «Se le vostre foto non sono abbastanza buone è perché non siete andati abbastanza vicino». E viene riportata in apertura del graphic novel di Florence Loré, intitolato «Robert Capa, la verità è lo scatto migliore». La storia attraversa la vita di Robert Capa e della sua prima indimenticabile compagna, Yendra Taro. Si parte dagli anni miserabili in cui Robert si chiamava ancora Endre Ernö Friedman e viveva con Yendra in una stamberga parigina, incontrando al bistrò gli amici Shim e Cartier-Bresson. Per aumentare le committenze di Endre Ernö, l'intraprendente Yendra ha un'idea: creargli un'identità fittizia, quella del grande e misterioso fotografo americano Robert Capa. Il trucco funziona e il lavoro aumenta da una testata francese di sinistra, Vue, che vuole scatti relativi alle attività del fronte popolare, si arriva sino alle testimonianze della guerra civile spagnola, che Robert Capa documenta con fotografie che mostrano scontri, disfatta della Repubblica e morte a partire dal fronte di Cordoba nel settembre 1936. Le foto di azione di Robert Capa seguito come un'ombra da Fiendra, che comincia a fotografare con lui, documentano l'espansione capillare del fascismo in Europa che, dopo aver assorbito Italia, Ungheria e Germania, fa sua anche la Spagna. Capa diventa una celebrità. Anche le foto della sua compagna, Fiendra Taro, vengono pubblicate con le sue, ma della donna non viene fatto il nome. Questa mancanza da parte dei media crea dissapori e tensioni, sino a una separazione professionale dopo l'ennesimo reportage in una Madrid distrutta dai bombardamenti. Capa rientra, Fiendra resta a fotografare, producendo servizi straordinari e morendo travolta dai cingoli di un carro armato. Capa non supererà mai il trauma, ma qualche anno dopo migrerà negli Stati Uniti e lavorerà per Life. Gli inizi americani non sono facili, la distanza dall'Europa si fa sentire, ma Capa riesce a non mollare. La sua importanza come reporter di guerra continua a crescere e tutto termina quando, calpestando una mina durante l'attraversamento di una risaia secca in Vietnam, viene dilaniato. Chi ritrova il suo corpo nota che la mano sinistra del fotografo stringe ancora una macchina fotografica, a dispetto della morte. Robert Capa, La verità è lo scatto migliore, è un eccellente lavoro di ricostruzione storica e di sintesi grafica virata in seppia. Florence Silloré usa al meglio le potenzialità del graphic novel per tratteggiare i fatti, gli umori e le tensioni irrisolte della vita di un grande uomo che ha cercato di trovare il modo più efficace per immortalare la realtà. Robert Capa, La verità è lo scatto migliore, di Florence Silloré, 90 pagine a colori rilegato, edizioni White Star, 22 euro.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.